amici, va ora in onda sulle frequenze che oramai conoscete a menadito, capo in B per voi adesso alla radio.
Buonasera, 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 benvenuti a questa nuova puntata di Capo in B, puntata di classe, classica di classe, con tre ospiti decisamente straordinari. Parto presentando prima la signora, anzi cogliamo l'occasione per fare gli auguri per la festa della donna che sarà domani, ma noi ci prendiamo il tempo che ci prendiamo perché domani non ci siamo, per cui glielo facciamo oggi, a Cristina Monticoli.
Brava, 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 brava.
Ciao a tutti.
Chiaramente per voi che siete... allora dopo spiegheremo cosa sono questi rumori. Chi ci ascolta in radio non vede, perché sente, qua se non sentisse, non vede che c'è una mimosa portata apposta perché va festeggiata la donna.
Grazie, stupenda. Grazie.
Noi festeggeremo dopo in un'altra maniera. Invece per Stefano Furini, che è l'altro ospite oggi.
Per me invece sei un maialino. Sentite, un maialino di gomma. Meraviglioso, che mi sto
ecco, dall'inizio, da quando è arrivato se ne è impossessato,
dovrebbe... perché è come i bambini, bisogna sempre dargli qualcosa per giocare.
Sì. Chiedo a Stefano di, perché allora ci saranno delle indicazioni in diretta tecniche rispetto a quello che sarà la posizione degli ospiti, perché gli ospiti oggi suoneranno e parleranno, per cui Stefano dovrà stare vicino al microfono quando parla, lontano quando suona. Adesso sta facendo tutte e due le cose contemporaneamente. Esatto. Ma fa ginnastica. Salutiamo, esatto. E lo abbiamo sentito, Andrea Comisso.
Ciao, terzo, ciao a tutti, buonasera.
Terzo ospite. Ognuno oggi avrà il suo ruolo, si calerà in quello che sono le sue, come dire, prerogative.
I suoi talenti.
I suoi talenti, bravo. Cioè, oggi Stefano sarà dura.
Sei finito.
Sì, oggi sarà veramente dura. Faremo un percorso. Cosa facciamo? Un tipo un 110 ostacoli oggi, quindi dovremo fare, ascoltare, poi vedrete Furini quando ci saranno le immagini dei video sul canale YouTube, vedrete cosa combina. Sì, oggi faremo ascoltare gran bella musica, perché avremo un po'...
Chi suona?
Allora, per un pezzo live, dal vivo, voi.
Ok. Mm-hmm.
Bella. Vediamo,
Ok, vediamo, okay. Vediamo. E invece ci saranno due pezzi registrati dove ci siete ancora voi.
Però più altra gente, quella è bella.
Più altra gente, sì, perché parliamo di un nonetto ed un decimino.
Bravissimo,
perché me lo sono scritto. Perché
Caspita, ha studiato,
Come a scuola sto facendo la stessa cosa, copio. Mm-hmm. Allora, andiamo via veloci perché il tempo, come dire, è poco, sì, abbiamo da fare tante cosucce, per cui iniziamo dalla cosa più importante.
Il libro di Comisso.
Come state?
Certo. Ah, ok.
No, dai, insomma, rompiamo un po' il ghiaccio prima, no?
Quindi, Benon!
Ok.
Toccando ferro, un po' stanco, ma...
Sì, perché abbiamo un, come dire... Come si dice quando uno fa la tournée va in giro per teatro?
Reduce.
È anche un po' recidivo.
Sì. Perché Stefano Furini si è fatto un po' un bel giro, no? Ha
mezza Europa, sì.
In una settimana.
Sì, in una settimana abbiamo fatto Austria, Ungheria, Lussemburgo, Francia, Italia in mezzo per non farsi mancare nulla e poi due giorni in Spagna.
Quanti bidet hai trovato?
Uno solo. Ovviamente uno solo, sì, uno
però
solo.
Però sale Italia, stupende, spero. Senza bidet,
sì,
ma sale
in Italia,
stupende.
Sì, okay. Sicuramente. Sale meravigliose, mamma mia, ragazzi.
Senza bidet.
Sì, tutta, ovviamente.
Spero che in
sarebbe carino, fa un po' Duchamp. Ma
no, ma vedere un'orchestra, quanto sono i componenti di un'orchestra?
Dunque, con la scala siamo partiti, eravamo, mi pare, 145.
No, ma sai che figo? Cioè, guardo Andrea Comisso, che lui, da persona colta, mi capisce. 110 maestri d'orchestra seduti sui bidet che suonano. Sarebbe
mamma
spettacolo.
Mia, no, bellissimo.
Arte.
Bellissimo.
Cioè, ma sì, perché
scusa un momento, ma intendi solo seduti o proprio...
No, direi solo seduti. Limitiamoci a solo seduti, perché no, se no sarebbe
impegnativo,
Sì, sarebbe decisamente impegnativo. Sì. Sì. Secondo me non ci sarebbe pubblico.
Potremmo farlo alla Brico. Vediamo un concerto alla Brico. si potrebbe anche fare.
Sta prendendo una brutta piega
molto,
questo pomeriggio.
Bruttissima.
Ecco, si sta alzando la temperatura qua dentro.
Sì.
Allora, io direi, intanto saluto Riccardo Righi in regia. Bentornato Riccardo, che è stato assente per un paio di puntate. Il mitico Riccardo, gli chiedo se intanto riusciamo a partire con il primo pezzo che avete suonato quest'estate, perché avete fatto, composto, avete suonato una serie, aiutatemi.
Allora, l'anno scorso,
Andrea, vado io? Sì, questa era
esattamente un anno fa, meno un giorno, quindi mi ricordo che era l'8 marzo, proprio perché mi avete festeggiato, come oggi. Avevamo annunciato, abbiamo dato la prima notizia proprio di questo gruppo, poi ha preso il nome di Sonzium Ensemble, quindi dal nome latino...
Il della festa della donna,
sì, il nome latino dell'Isonzo, che appunto è il nostro fiume della zona, uno dei più importanti, sì, che tra l'altro nasce in Slovenia e sfocia poi nei mari nostri, no? Nei mari italiani. Ed è un'idea nata da me, Stefano, insieme ad altri colleghi, di unificare due realtà del territorio molto importanti, che sono il Teatro Verdi di Trieste e l'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Slovena. Quindi abbiamo preso cinque elementi, che sono cinque prime parti da Trieste e cinque prime parti dall'Orchestra di Lubiana, e li abbiamo unificati in questo gruppo, che è una bellissima realtà. È nata appunto in quel periodo lì, marzo-aprile dell'anno scorso, e siamo riusciti a fare proprio il primissimo concerto inaugurale ad agosto. Ed è di questo, da questo concerto abbiamo preso dei piccoli esempi che...
E che adesso ascolteremo.
Sì.
Prima di far partire il pezzo, vorrei dire che durante questa puntata avremo anche il piacere di parlare del libro di Andrea Comisso, ma non solo.
Avrete anche la disgrazia di sentirmi leggere.
Avremo la fortuna, l'onore di sentirlo leggere un pezzo accompagnato in diretta da Lobo e il Vivino.
Disturbato. Certo.
Dipende dai volumi. E questa è una questione tecnica.
Tra l'altro è una cosa bella e anche benaugurale, perché ti ricordi che il titolo di questo libro io l'avevo disvelato qui da te.
È vero, è stata...
Non era ancora uscita e avevo avuto la...
Mi porta bene questa trasmissione.
Sì, diciamo che è andata molto bene, nel senso che avete presentato tutti il titolo del libro, voi il progetto che poi si è sviluppato, e come si è sviluppato lo sentiamo adesso. Il pezzo è Sporno Netto in fa maggior di Louis Spohr. Eccoci qua, allora, fantastico, ci siamo rilassati, abbiamo ascoltato degli strumenti, immagino, io oggi ma sto sudando, con Stefano Furini.
Stefano è difficile.
Con Stefano, ma pensavo che ci siamo ricorsi per quasi un anno fra impegni vari e finalmente l'abbiamo combinata, ma non solo, abbiamo combinato la presenza insieme di due soggetti che non riuscivano a venire insieme. Anche questo è durato quasi un anno, quindi Andrea e Stefano. Perché l'ultima volta Andrea era presente, ma in telefonica, mm-hmm. quindi collegamento telefonico, dove abbiamo simulato che Cristina e Andrea si conoscessero, e anzi Stefano era rimasto, come dire, un po'
sì. sconvolto.
Abbastanza. Perché sai, non sa mai, cioè, dov'è che può aver conosciuto un individuo come quello.
Oh, se no che vengo a scoprire i tuoi altarini.
Sì, dove Stefano aveva detto una frase che, quando ho risentito la registrazione, mi ha colpito. Diceva ad Andrea: ma tu non lavori mai?
Perché
noi si collegava da, dove eri a...
non mi ricordo,
a Madrid,
no.
Ma penso di essere stato in Istria.
Sì, sì, Istria,
era
Istria. Istria.
Allora, nulla di clamoroso.
Rap, qua mi sembra forse. Che pioveva e
vero, no, infatti me l'ha fatto notare lei, che quando noi siamo venuti qua pioveva e invece lui era a Rabat, no? Sì. C'era un sole della Madonna.
Sì, quindi
dopo... Adesso vedi, è arrivato qua il sole.
Il sole.
Ecco, domani Andrea, non ci saremo più e piove, infatti. Vedi.
Ecco. Senti, allora, vedo in distanza là quello che userete dopo, il legge vostro.
Sì, il legge è nostro, proprietà. Mio.
È vostro. No.
È di stesso.
Non so se noti, ma siccome in orchestra è un attimo che te li rubano.
Sì.
Ah, è scritto, ok, quindi sì, tra di voi sì, non avete sì. proprio, cioè non mi fidate.
No.
Soprattutto non si fida di me.
Se poi gli oboisti, brutta razza, mamma mia. Scherzi.
Brutta razza.
Tubo di legno.
Allora, io mi approccio un attimo a un orologio per controllare,
bravo.
Sì, perché dovremmo gestirci i tempi. Oggi, appunto, abbiamo ascoltato questo pezzo straordinario, insomma, come si definisce questo? Un'esibizione non è musica da camera, perché musica da camera ha meno pezzi, meno componenti,
no.
giusto?
No, fa parte musica da camera.
Sì, ma è molto estesa, è una formazione che ha quasi dell'orchestrale,
sì,
no?
Okay.
Sì, perché senti diversi timbri, senti insomma un'importanza sonora di tutto l'ensemble che, insomma, si avvicina molto all'idea orchestrale.
Sì.
Ed è veramente un'esibizione molto bella, e c'è un video che trova per chi vuole vedere il video, credetemi, merita vedere suonare questi pezzi,
questi individui
che oggi sentite, ma potrete vedere. E dove si trova il video?
Su YouTube, cercando Sonzium Ensemble. Per il momento è proprio un video di presentazione, quindi trovate quello.
Però molto demo, piacevole, sì, io l'ho guardato, è molto piacevole. Grazie. molto piacevole. E oggi, appunto, l'ho detto 100 volte, ma perché sono contento che succeda.
No, logoroico, non si dice logoroico, ma va bene lo stesso, non importa.
Ma ti ricordi?
È anche un principio di Alzheimer, ma lasciamo stare.
No. Allora, mi permetto di contare il dottor Furini. Si ricorda che quando è venuto qua lei un anno fa, io sbagliavo continuamente i nomi?
Infatti
sì. Sono guarito.
Caspita.
Beh, sì, perché lei come si chiamava? Alessandra?
No,
mi ricordo.
Lei è diventata Cristiana.
Sì.
Alessandra, mi pare una roba.
Mi pare
tipo...
un'Alessandra.
Sì,
c'era.
Ma sei andato avanti un
po'.
Mi
hai battezzato un po' di volte.
Sì.
Ero veramente in difficoltà.
Sì.
Ma noi non dicevamo neanche, non ti lasciavamo
no,
fare.
Sì,
no?
Ma era bello.
Come
gli
anziani un po'.
Sì. No, ciao Franco, noi sono Stefano, ma va bene lo stesso.
Ma sì, infatti. Vedo, c'è Comincio stranamente silenzioso. Lo sta meritando.
Sto bene così.
Vogliamo fare questo esperimento. Allora, chi ci sta sentendo a casa deve capire che questa esibizione che faremo, lettura e musica, accompagnata da musica, è stata provata qua
per la prima volta,
in pochi secondi. Quindi
abbiamo provato i volumi,
anzi ringraziamo ancora una volta Riccardo Righi in regia, che ci sta dando una mano a fare una cosa che non è semplicissima.
Mio compagno di fermata del bus.
Io indosserò una cuffia scollegata dal resto del mondo.
Perché sì. Non ci vuole ascoltare.
No, per non subire l'impatto sonoro della vostra musica, che non può avere un volume minore.
Certo.
Che però, se è ascoltata da me a questa distanza, a pieno volume, mi impedisce di leggere nella misura in cui... appena accettabile, in cui già riuscirò a esprimermi.
Paura, paura!
No, ma non è il mio mestiere.
Allora, io, come dire, ho l'onore di presentare questa lettura accompagnata da Loboe di Cristina Monticoli. No, Stefano mi guarda proprio...
Genoveffa.
Le medicine fanno bene, vedete.
Penso che sono suppostine.
Ma
piccole però.
Stefano Furini al violino, e accompagneranno la lettura di un pezzo letto dal libro di Andrea. Ho un da terrore adesso.
No, tranquillo, dico io. Si tratta proprio del racconto che dà il titolo al libro, La fortuna del mercante di Anticaglie, ed è, per farci un cappello, dal momento che siamo in radio e che non dura nemmeno tre righe, ma un po' di più, per fare un cappello introduttivo, la storia, il racconto, in qualche modo vuole mettere in risalto l'importanza e la bellezza dell'arte e la capacità che può avere l'incontro con l'arte nella vita di una persona di affrancare quella vita da una bassezza, da una quotidianità o da un grigiore che l'ha dominata fino a quel momento. Quindi in qualche modo è un messaggio di augurio, di sollievo e di, come chiamarla Stefano, tu che sei intelligente, di arricchimento. Ecco.
A forza di stare con l'avvocato qualcosa mi viene, insomma.
Sì. Se chi avete va al mulino si sporca di farina.
Se avete sentito Stefano lontano, è appunto uno di quegli aspetti tecnici. Stefano Furini, come Cristina, si sono allontanati dal microfono perché per suonare devono allontanarsi un po' dal microfono. Io vi lascio a questo Proviamo. Momento e me lo godrò tutto qua a fianco a voi. Prego.
Allora, la fortuna del mercante di Anticaglie. Inginocchiato ti supplico e ti prego. La pianta troneggia in soggiorno. Da giorni, settimane o mesi addirittura io non esco più. Raziono lo scarso cibo rimasto e dormo sprazzi di un sonno gorgogliante appena appena sotto la soglia della coscienza. Pronto a scattare in piedi, sono carta assorbente assetata di grazia e non c'è tempo. Dio, quanto tempo ho sprecato nella vita. Il cuore ridotto a quasi cenere. All'inizio mi lasciai andare, confidando che mi avrebbero cercato un parente, qualche amico, ma non è successo. Sono sempre stato un uomo troppo solo, sparpagliato tra soldi, orari e telefonate di auguri per dovere. Sono trascorsi giorni, settimane, addirittura mesi, e non me ne importa più, perché adesso ho la musica. Troveranno il mio corpo morto col sorriso, ma va bene così. È un affare che vale la pena, l'unico vero affare che ho concluso. Viviamo in un mondo di merda, lo sai? Te ne sei accorto? Siamo indifferenti alla bellezza, io non più. Mica era così una volta. L'ho letto l'altro giorno, o forse un mese fa, in un logoro volume, uno di quelli che comperavo e vendevo, senza aprirli mai. Nessuno più appende in casa un quadro, gode una poesia. I genitori non trafelano più per portare i figli a danza, a recitazione. Sotto il maglio di demenze televisive, esami a risposta multipla e app di accordatura al posto dell'orecchio, si è smarrita la musica e si sono perse le parole. I sentimenti si sono disfatti e ci siamo rinsecchiti in freddi animali economici. Fu in questa castrata condizione, contraddetta da pochi reietti che ora so essere fortunati, che mi recai all'asta degli arredi di quel Mozart a Salisburgo. Ovvio, non me ne fregava niente, ma venivano banditi oggetti di pregio e io sono un mercante. Anzi, lo ero. Come da bando, un clavicembalo, qualche partitura, vasellame da cucina, biancheria del padre, del figlio, della sorella, libri, corrispondenza, parrucche. Gente pagava e paga per possedere questa morchia. Il perché, pazzi, non è affar mio. Per colpa di lavori in autostrada, arrivai tardi per le aggiudicazioni del mattino. Porca miseria, alla ripresa dopo pranzo sarebbero rimaste solo cianfrusaglie. Mi aggirai sfiduciato nel padiglione vuoto per scovare qualcosa per cui fosse valsa ancora la pena. Paccottiglia, robaccia, ma vaffanculo. In un angolo immaginai per deridere qualche fesso che se lo fosse accaparrato, scorsi un lotto improbabile. Ciarpame. È uno strano arbusto. Verde era verde. Mi veniva voglia di tirargli un calcio, ma sobbalzai avvicinandomi perché mi accorsi che ne scaturiva una celata bellezza. Fu immediato, istintivo, e ne fui sorpreso, giacché da troppi mesi, dall'incantata infanzia, non avevo più sentito trasporto emotivo per qualche cosa. Striminzito, animale, economico, non più. Non avrei saputo dargli un nome né classificarlo. Di piante ne sapevo come di costellazioni familiari e smalti per unghie, niente. Per scazzata curiosità ne lessi il cartellino esplicativo, vergato con inchiostro nero in antica grafia svolazzante in tedesco. Comprato dal maestro giardiniere Chen nella Pasqua del 1761. L'autografo era attribuito a Leopold Mozart. Immaginai il carretto chiassoso di questo piazzista orientale, dinanzi la soglia di casa dell'aristocratico musicista. Fantasticai di vederlo bussare alla porta e interrompere una lezione ai prodigiosi figlioletti. Lo vidi proporre speranzoso l'acquisto delle sue merci variopinte, che traboccavano dal cassone un usto di piante, tappeti, vasi, scialli e amenità, e l'altezzoso genitore comprare la prima scemenza a portata di mano per levarselo di torno. O forse no, forse era accaduto altrimenti. Magari l'acquisizione era venuta in circoli ristretti tra iniziati e l'arbusto incarnava un'appartenenza. Come che fosse, qualcuno ne ebbe cura nei secoli, giacché ora è qui, nel mio soggiorno ieratico e florido. Nel mio soggiorno, nella bolla di spazio vitale in cui giaccio disteso tra sonno timoroso e trepida attesa. Da giorni, settimane, mesi addirittura. Perché sì, lo comprai. Non chiedermi il motivo, ma ne fui sopraffatto e lo comprai senza concorrenza. Una volta mio, venni aggredito da irragionevole gioia. Per tutta la strada del ritorno, il mio occhio saltellò dalla corsia dell'asfalto allo specchietto, per sincerarmi che la pianta fosse davvero lì, stabile, sul sedile posteriore, appagandomi della luccicanza della sua fulgida chioma. Giunsi a casa, sbarrai la porta, sistemai l'arbusto nel soggiorno qui, dove lo vedi, e stetti in attesa. Perché qualcosa doveva accadere, io lo sapevo, da quando lo intravidi tra cartoni dismessi del salone d'aste in un angolo semibuio. E in attesa sono ancora da quella volta, e ancora, finché avrò forze, finché durerà il cibo, finché assorbirò l'ultimo sprazzo di bellezza e mi troveranno morto col sorriso sulla faccia. Dio, quanto tempo avevo sprecato. Ed entrò così nella mia vita e quanto la trasformò il piccolo larice bonsai. I primi giorni di convivenza furono alternanza di trepide permanenze dinanzi alla pianta in attesa di un segno spontaneo e deliranti letture alla ricerca di notizie, informazioni, illuminazioni, nulla. Imparai la vaporizzazione dell'acqua, la pulizia del terreno. Mi spinsi a credere che parlare alla pianta fosse razionale. Ne ebbi maniacale cura e rimasi ad aspettare una rivelazione che sapevo certa. Dovevo solo dimostrare fedeltà. Passarono ore, giorni, settimane o mesi. Poi d'incanto, mentre leggevo della peculiarità delle foglie di quel bonsai particolare, accadde. Accadde. E avviene ancora adesso, qui, mentre raziono le deboli energie rimaste e le utilizzo tutte al solo fine necessario. Nel silenzio rarefatto del soggiorno, mi parve di percepire un impercettibile tremolio delle foglie, in assenza di ogni vento e di ogni giro d'aria. La timida vibrazione che scambiai per avvisaglia di pazzia in pochi minuti mutò in flusso armonico, come se una mano invisibile avesse scorso la tastiera di un pianoforte e un direttore d'orchestra immaginario si fosse inchinato al pubblico e con un'occhiata complice avesse detto: «Ora si comincia». La pianta suonò. Alle mie orecchie giunsero le note dell'andante K1. Mi inginocchiai dinanzi al bonsai, tra incredulità e gioia. La faccenda era assurda, ma improvvisamente chiara. Le foglie fonoassorbenti, per chissà quale stramba alchimia, avevano imprigionato le vibrazioni del clavicembalo suonato da Mozart a 5 anni nel 1761 e mi stavano restituendo la registrazione di quell'unicum per la prima volta dopo infiniti anni. Ascoltai, senza domande, senza risposte, soltanto con la raggiante contentezza di essere lì, perché quel concerto in diretta differita era per me, uomo solo, freddo animale economico in un mondo che aveva perso la bellezza, ne venivo lambito senza averne merito. Quanto tempo avevo già perso nella vita, ma basta, ora sono carta assorbente assetata di grazia. Da quel giorno in costante attesa, uccello a becco spalancato dentro il nido. Non ho imparato a stimolare la pianta al rilascio delle note, né forse è possibile, e posso solo aspettare. Sono qui, rimango qui, fermo, cedendo al sonno con rammarico e cibandomi di quel che resta in casa. Le forze svaniscono, ma cresce l'allegria. Mentre mi avvicino alla fine, il cibo scarseggia, nessuno mi cerca, nemmeno mi muovo. Mi strappano dalla sonnolenza la danza turca, la melodia fiabesca di Papageno e i rumori di casa Mozart. Note, voci, un mestolo che cade, tasti picchiati e ricorse per le scale, e musica. Musica in diretta per me. Non mi stancherò mai. Forza foglioline e ancora un canto. Un canto per chi non è più solo. Mi troveranno morto col sorriso. Gere curam mei finis. Abbi pietà della mia fine. E va bene così.
Bellissimo, complimenti, complimenti a tutti e tre, grandissimi. Tre strumenti in sostanza, un violino, un oboe e una voce che accompagnava quello che in sostanza ha realizzato, cioè un libro, perché l'hai scritto tu.
Sì, però diciamo che quello che ho scritto ha un peso e io lo ritengo anche decente. La voce non è il mio mestiere, quindi mi scuso con gli ascoltatori, ma di norma preferisco far leggere a chi lo fa per professione.
È stata un'emozione?
No, però...
Assolutamente.
Sì. È molto bello.
Sì, molto. Molto.
Anche perché comunque l'hai scritto tu, quindi sì, sì. Tra virgolette quello che scrivi è un'emozione, sapendo che l'hai scritta la leggi anche con...
Ma io mi chiedo, Stefano, così come tu quando suoni io ti lodo, senza sostanzialmente aver compreso granché di quello che fai perché è molto elevato, quando io leggo le mie cose tu le capisci oppure simuli?
No, io spero di capirle, però sai, la mia intelligenza è quella che è, quindi diciamo, diciamo siamo a livello del cervello di un rospo, una roba del genere.
Sì,
quindi,
mono...
Però devo dire che questo non l'ho ancora letto, perché io ovviamente che me lo sono comprato, l'ho regalato a Natale a mia mamma, che è ancora lì che se lo sta leggendo, e quindi appena avrà finito, almeno così... riesco a leggerlo.
Lo leggi?
Anche perché il secondo l'ho lasciato in qualche aereo quando l'ho scritto, ero in qualche trasferta sempre con la scala, e mi ricordo di averlo lasciato in un aereo, quindi quello l'ho perso.
Ma questa è divulgazione.
Sì, divulgazione, sì. Volevo dire. Esatto, sì.
Book crossing.
Ecco.
Sì.
Forse è anche un'azione che gli è venuta, quindi, dal subconscio. Ho detto, io adoro Andrea Comisso come Mamma scrive mia. E quindi devo divulgare le sue scritture.
Chissà in che parte di mondo è finita, poi, gli aerei.
Può essere, magari in Vietnam l'hanno usato per rollarsi sigarette, roba così.
Un tavolino bilanciato.
Esatto. Devo dire che poi a me lui piace, cioè quello che scrive piace. Mi è piaciuto già dal primo libro, perché ha un modo di scrivere che è proprio, non so, forse mi si confà. È informale, quasi, specialmente il primo libro, era abbastanza una cosa così, quasi delirante. Erano come, io mi ricordo alcuni film di una volta che erano fatti ad episodi, tipo I Nuovi Mostri, queste cose, ecco.
Sì.
Quel libro lì, il primo libro, era fatto a episodi, così mi piaceva da morire, perché erano tutti quanti un diverso dall'altro.
Quali Nuovi Mostri c'erano? C'ero io, c'era
sì,
lui,
esatto.
C'erano un altro paio,
ricordo
di...
Ricordo di aver raccontato.
Balordi, e facevamo un'azione assolutamente bella dal punto di vista etico, catturavamo sul Carso un trafficante di uomini, lo portavamo nel garage di casa mia, lo sezionavamo... E il chirurgo, il nostro amico, portava gli organi in un posto lontano per fare del bene.
Esatto. Io ero il cecchino.
E lui era il cecchino.
Sì. Cecchino, le torno e il porco.
Ah, ciao. Gli sono mancato.
Cioè, aveva preso vita e mi tirava. Voleva venire in braccio.
No, tra l'altro sottolinea la difficoltà che abbiamo avuto qua in studio a gestire questa faccenda, perché i suoni hanno un volume diverso, con queste cuffie professionali che
vedranno
i video... avete fornito, però ho potuto supplire la difficoltà.
No, è stata quasi una magia. Allora, non era stato definito il tempo, quindi abbiamo improvvisato, avete improvvisato quasi tutto, praticamente tutto. Quindi la lettura non è stata semplice, perché avere due strumenti vicini, così vicini, disturba la lettura. Per questo Andrea ha usato delle cuffie per cercare di isolarsi un po', per facilitare la lettura. Nonostante queste difficoltà estreme, io credo sia venuto fuori, anzi... è venuta fuori una cosa molto emozionante.
Decente,
secondo me molto emozionante, anzi probabilmente l'hanno vissuta meglio le persone a casa, dove appunto grazie a Riccardo Righi c'è stato un lavoro un po', no? Con i volumi, per cui sarà stato più gradevole a loro che hanno sentito, piuttosto che per noi che eravamo in questo studio così un po' schiacciati.
Noi capita normalmente, cioè noi non siamo mai contenti di quando... noi che suoniamo io che bella merda, poi tu dici, oh, che bello, ma che meraviglia, ma come una meraviglia,
ma tipo, ma sono io questa?
Sì, no, è normale questo, assolutamente. Ma credo che anche lui, quando fa le presentazioni dei libri, che a volte magari può succedere anche il piccolo inconveniente, ma l'inconveniente fa parte dello spettacolo dal vivo, e quindi rende vivo qualcosa che in realtà è generalmente dietro uno schermo.
Il punto è che quello che noi facciamo, voi fate, io faccio con la poca modestia che dobbiamo avere qualche volta, rappresenta comunque forse la parte migliore di noi. Quindi ci piacerebbe che chi lo sente, chi lo vede, ricevesse un messaggio qualitativamente tarato su quello che noi pensiamo di poter offrire. E invece quando lo facciamo abbiamo l'impressione che stiamo mediocremente esibendo la nostra capacità. Per me è automatico,
sì,
nel senso che io credo di dare il meglio mentre scrivo. Quando poi leggo io, so che non rendo che una percentuale vaga di quello che ritengo appartenga al libro. Quando legge un professionista, una professionista, già, vabbè, già c'è un qualcosa di più, però c'è anche uno snaturamento. Perché sì, in realtà sì, la lettura che ne offre un'altra persona, per quanto la persona
è un'interpretazione,
mi legge, ormai certo, io la valuti quasi quasi un'estensione, è comunque diverso da quello che io mi sono prefigurato in testa.
È certo, ovvio.
E non so per voi la musica come si configuri da questo punto di vista.
Uguale,
uguale.
Senso, sì.
Cioè, bene o male, siamo tutti interpreti di quello che suoniamo, soprattutto nella musica classica. Sì. Quindi cerchiamo di rimanere più fedeli all'originale, a quello che andiamo a leggere. Anche noi leggiamo, no? Tutto sommato. Quindi con una certa onestà, diciamo.
Poi, e per rispetto, esempio, noi adesso abbiamo suonato un brano di Mozart, che in teoria all'epoca di Mozart il violino non aveva questa struttura, era completamente diverso, sì, e si usava, quindi i suoni erano anche molto diversi. Mm-hmm. Diciamo che Mozart è molto, quindi non può lamentarsi. Noi abbiamo degli strumenti che sono più moderni, esprimiamo qualcosa di diverso. Prendiamo la base, è quella ovviamente, bisogna cercare di rispettare quasi deontologicamente quello che poteva essere l'originalità, però viene comunque modernizzata.
Approfitto, questa tua decisione di passare al violino elettronico, come si giustifica?
Ma guarda, perché a un certo punto ho detto, ma quasi quasi in orchestra ci starebbe anche bene, secondo me, durante un bel solo così, un po' tipo Led Zeppelin, metal, sì, anche col distorsore, potrebbe essere carino.
Beh, insomma, allora sentiremo quest'estate nelle piazze e negli stadi d'Italia.
Anche sotto i
ponti. Stefano Furini, che suonerà con gruppi Hauser. Epic Metal.
Esatto.
Che suonerà
violino. Aspettatemi,
Sì, che arriva. Senti, intanto io ho pensato di chiamarlo Amadeus questo.
No, io ho notato che sotto c'è scritto, vedi, maialino Grugnino. Grugnino. Carino, Grugnino. Vedi, c'è già anche un poro peloso qui.
Sì, povero. Qua da pochi minuti sta già soffrendo.
Già sta soffrendo.
Povero. Vabbè. Allora, parliamo di cose serie. Abbiamo ancora un pezzettino da ascoltare del lavoro che avete fatto, che hai presentato magistralmente tu. All'inizio di questa puntata io posso fare bene la presentazione della registrazione che adesso manderemo in onda, perché mi hai detto tutto tu,
sì,
e mi sto riferendo a Cristina,
certo,
perché mi ha passato le note e
la precisina meno male, del gruppo quella...
Non meno, è vero
meno male.
Poi in concerto, quando faccio le cose un po' più
sì,
faccio venire
Sì, sì, no, perché lei poi quando facciamo le prove, quando si organizzare, è quella che proprio al millimetro tutto deve combaciare, no, perché non precisissimo, eccetera. Poi quel fa quel cazzo che vuole, ogni volta dobbiamo seguirla, eccetera. Ma è bello anche quello, perché non è la solita pappa pronta che... Cioè, la bellezza della musica è la varietà, se no è come se io mi leco il maialino qua, c'è lo sapore lo stesso.
Musica live, si chiama Leicester quello,
Esatto.
Io eviterei di leccarlo, potrebbe essere un'esperienza scioccante.
No, infatti...
L'abbiamo maneggiato un po' tutti.
Ma che bella cosa, per fortuna non l'ho fatto.
Evitare. Che passi lancia?
No, tu guarda, quella che ha bel suono anche... Esatto.
Allora, io chiedo a Riccardo di farci ascoltare questa registrazione di è un pezzo di una composizione.
Bravo. Bravo.
Mi sono corretto,
sì,
maestri.
Bravo, bravo,
bravissimo.
Di Gustav Helsted.
Bravo,
pronuncia sufficiente.
Pronuncia.
Decimino.
Grande.
Opera
Dizotte.
18.
Esatto.
Quindi è un estratto dal quarto movimento.
Questo non me l'avevi detto.
No.
Quello che
non è che possiamo
detto.
Dirti
perché volevo
tutto,
dirlo io,
Ah, ok. Quindi, ascoltiamo questa esibizione che avete fatto.
Sì,
live.
Dove l'avete registrata?
A Udine. Questo primo concerto appunto si è svolto nella chiesa di Santa Maria Assunta a Udine, in Viale Cadore. E per l'organizzazione di Armonie in Città, no?
Credo di sì, di Claudio
della
Mansutti.
Fondazione Bon di Colugna, ecco.
Quindi chiedo a Riccardo di far partire la registrazione. Grazie. Thank you. E io aspetto un attimo perché non è sfumato, ma c'era un applauso perché veramente avete meritato gli applausi.
È stato un concerto stupendo, la chiesa era gremita, gente in piedi e anche fuori. Non potevamo sperare di meglio perché quella sera lì, in pieno agosto, infrasettimanale, c'era addirittura la presentazione dell'Udinese.
Ah sì, quindi c'era mezza Udine c'era, dall'altra parte
esatto,
della città.
Esatto, quindi veramente non ce l'aspettavamo, è stata un'emozione bellissima come da bambini. Che si ripeterà presto.
Adesso questo, sentite, fermate se a casa state facendo qualcosa, siete in macchina, rallentate, alzate il volume, segnate, perché adesso allora, Cristina Monticoli vi darà i prossimi appuntamenti da non perdere.
Allora, è abbastanza difficile trovarci tutti e 10, perché essendo prime parti e solisti di entrambe le realtà, insomma, è un po' difficile far collimare le agende, no? Però siamo riusciti a metterci insieme per il 20 di luglio, che è una domenica, sarà un concerto serale, il luogo ancora è da definire, però presto su questi schermi, diciamo così, e sarà solo per il quintetto a fiati, quindi flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto, quintetto a fiati del Sonsium Ensemble, e sarà organizzato dall'FVG Musica sotto la direzione artistica di Alfredo Blessano e Paola Camponovo. Ci saranno dei capolavori per quella formazione come un quintetto di danzi e le bagatelle di Ligeti, le Chaminées du Roi René di Millau e una chicca tendente al jazz. Quindi una cosa abbastanza particolare, addossata alla musica classica, sarà molto piacevole in una cornice, adesso credo sarà un'azienda vinicola piuttosto che una villa, però sempre con del buon vino.
Okay.
E quindi sarà molto molto piacevole, ok? Questo è il 20 luglio, mi raccomando, vi aspettiamo. E un'altra invece, un appuntamento importantissimo dal punto di vista artistico, noi ci teniamo particolarmente, sarà il 19 di ottobre, domenica anche questa,
al teatro di Monfalcone, nella stagione concertistica del teatro, dove il loro direttore artistico Simone D'Ausanio ci ha richiesto una cosa molto particolare. Noi andremo col Decimino per fare la Nona Sinfonia di Shostakovich, che è una sinfonia per grandissima orchestra.
Okay.
Quindi è stata ridotta da un bravissimo compositore e arrangiatore che si chiama Matteo Boischio per il Decimino. È stato fatto assolutamente per noi. La prima assoluta sarà a Monfalcone il 19 di ottobre.
Mi dà un piacere sottolineare questa cosa, anche perché la collaborazione con Matteo si fa molto molto interessante.
Sì.
E dato che bisogna anche dire che per questa formazione non c'è molto repertorio, quindi ce lo stiamo creando.
Sì,
certo.
Ok?
Sì.
E Matteo ci sta dando una grandissima mano, è un ottimo elemento.
Sì,
siamo molto contenti.
Il nostro angelo che diciamo, ma si potrebbe fare questo, lui ci pensa un pochino, poi sì, vediamo, facciamo, poi...
È un'enciclopedia praticamente, sì, quel ragazzo.
Sì, pazzesco.
È parente del pianista?
È il suo figlio.
Però.
Ecco, non è cascato tanto lontano dall'albero, ecco. Padre un po' pazzolino,
sì,
ma insomma, ecco,
il padre amico tuo.
Sì.
Okay.
Adesso abbiamo chiuso il capitolo Decimino, allora adesso bisogna chiedere però al nostro avvocato, come ti è venuto in mente di cominciare a scrivere da avvocato?
Ma intanto tu devi veramente allontanare questo nome professionale che mi associa ogni volta. Io faccio l'avvocato.
Hai visto?
Ed è una cosa di Piero Calamandrei, famosissimo Piero Calamandrei, diceva e attestava di essere avvocato nell'anima, e lo era, perché quella volta in un diverso contesto e con un certo tipo di acume che lui aveva, probabilmente identificava se stesso con la funzione. Io non mi identifico con la funzione dell'avvocato, per quanto lo faccia con, spero, decoro e media capacità, invece mi identifico in qualche modo nello scrivere, dove mi trovo, dove trovo di essere io.
Scusa.
Il che non significa che tu ne debba dare un giudizio positivo, però sicuramente è più aderente al vero di quanto non sia il mio mestiere.
Ma decidere di fare il salto della quaglia?
Ma non ho fatto il salto della quaglia è altro e tu lo sai. No, ho deciso di farlo perché avevamo tempo, cioè sta roba è nata durante la pandemia, e che fai in pandemia? Ti disperi? Oppure trasformi la tua rabbia in qualcosa di bello.
Io buttavo giù muri durante la pandemia.
Visto, abbiamo una foto
con una mazzetta. Sì, esatto.
Beh,
sì.
Diciamo che se tornasse qualcosa del genere potremmo buttare giù altre cose.
Sì, sicuramente. Sì,
sicuramente saremo tutti e due insieme a farlo.
Sì, probabilmente qualcuno, sì.
Nel mio piccolo vengo anch'io.
Ecco, sì.
Devo dire, per fare l'ennesimo complimento a Andrea Commisso, che Andrea Commisso è una sorta di rivoluzionario del web, ovvero i social non sono un canale di comunicazione che si prestano a post lunghi. Andrea Commisso si esibisce in post lunghi che vengono apprezzati, sì, da quel mondo.
Leggi? Io in genere arrivo alla quinta certo, riga, metto like, simboli,
anche se non li leggo in questo momento, dico che li leggo tutti.
Ma bravissimo, mentire se negare sempre,
sì, fino a che prova non ti fa.
Sul web c'è una cosa che dà un grandissimo fastidio, lo dico perché dà fastidio a me, quando trovo le cose copiate e incollate.
Vero,
a quel punto
sì,
dico non vale sì, la pena di starci, pulisci e non guardi più. Se qualcuno ti offre un prodotto originale, lungo, corto, video, quello che sia, va bene.
No, ma infatti tu fai questa cosa che secondo me è importantissimo che resti, perché toglie spazio a quei copia e incolla. Secondo me continuare ad attrarre, perché poi il riconoscimento delle persone che leggono, che apprezzano, commentano, che è sempre più difficile che qualcuno si fermi alla reazione e al commento, è una cosa che ti fa onore, non solo, ma sposta le persone all'attenzione e aiuta a usare quel cervelletto
devi,
che va in
devi
pausa.
Devi stare lontanissimo dalla polemica, quindi sì, evitare certi argomenti sì, nei quali peraltro non sei in grado di dare un contributo, perché ti schieri da una parte, ti schieri dall'altra, non muovi la massa e molto banalmente rinunci ad avere una parte di persone che ti seguono semplicemente per il fatto che tu sei capace di starne fuori.
Sì, ma questa è una cosa secondo me molto positiva ed è anche, come dire, sta anticipando secondo me un po' i tempi, perché dopo la liberazione degli algoritmi, eccetera, la presenza di chi scrive e mette contenuti è molto molto importante, perché le persone da quegli strumenti difficilmente si staccheranno. Bisogna fargli trovare qualcosa di
bello. Per esempio anche Stefano Furini, bello, che tu oggi lodi per la musica, ogni tanto si esibisce in prestazioni culinarie di alto livello.
È vero. L'ho visto cucinare le...
L'aglione.
I salmoni carsolini. Perché sono salmoni che praticamente nascono e muoiono sul carso, nel bosco carsolino.
Nel bosco, cioè sull'albero.
Sì, sì, qualcuno anche nelle caverne del carso.
Poi mi pare che c'è un allevamento di salmoni proprio vicino a casa
tua. Sì,
a
Sandoligo.
A Sandoligo, che aspetta, non mi ricordo il nome, ma sono stati qua ospiti. E hanno un prodotto eccellente.
Per quello c'è sta puzza ancora.
Ah. Sì. Sì. Sentite, cosa facciamo? Andiamo verso i giochi?
Vai,
cosa...
quello che vuoi tu, sei tu il padrone di casa.
Massima,
quindi...
sapete che oggi sto vivendo un po' di imbarazzo perché mi sento, come dire...
Quasi
profondamente...
alla porta, dici?
No. Sì, anche, ma no, perché mi mettete in imbarazzo con la vostra capacità di esibirsi e tutto il resto.
Ma dura,
no.
Guardiamo fisso. Noi siamo in grado di reggere mezz'ora, dopo diventiamo banalissimi.
Non è vero. Allora, ecco, allora facciamo una cosa, io guardo Riccardo, dedichiamo questi ultimi minuti allora ad una vera gara sui giochi
Brutti,
finali.
No, ok, meno
una
male.
Vera gara.
Cosa dobbiamo fare?
Vabbè, con lui vabbè, perdiamo di sicuro.
Eccoci, era un po' che aspettavo, anche perché ultimamente li facevo tutti troppo veloci perché avevamo poco tempo, adesso abbiamo un po' di più. Allora, incominceremo... con diciamo che Stefano ha tolto un po' di verve alla cosa, perché il porco, il maialino, doveva essere, come dire, un aspetto negativo, invece sta già godendo lui, quindi probabilmente sì, potrebbe sbagliare apposta per averlo, perché il maialino doveva essere lo strumento per prenotarsi nelle risposte di chi sbaglierà due volte, per cui...
Ciao.
Adesso
già qua non abbiamo capito.
No, infatti,
allora vi farò delle domande, voi dovrete rispondere chi sbaglia male, chi sbaglia, scusa.
Ecco.
E avrà, non è facile
chi
concentrarsi, avrà un punto di penalità, al secondo dovrà prenotarsi, ma non più col buzzer che adesso sceglierete, ma con
col porchetto.
Che ormai si è affezionato, si sono affezionati reciprocamente,
certo.
Cioè, ormai è nato un
amore. Mi assomiglia anche un po', la pettinatura è la stessa.
Vogliamo mettere, scusa, te lo tocco solo un attimo,
no,
il porcellino.
Porcellino, sì,
il porcellino,
no,
a favore
attimo,
di camera.
È un attimo. Ostia, qua va. Che stiamo scadendo.
Sta ridendo come un pazzo.
Ok,
vi siete già impossessati dei vostri strumenti di lavoro. Allora, adesso io mi dovrò fare in modo di evitare che Stefano copi le risposte. Facciamo una cosa, ci scaldiamo un attimo. Allora, io vi chiederò vi darò una lettera, un iniziale. Mi dovrete dire tre cose, o a seconda di quello che vi dirò di dire, insomma, per esempio, non so, sui pesci, anzi iniziamo già, mi dovrete dire tre pesci, parto da Stefano, con la lettera L.
Lampuga.
Lucio.
Bravo.
E l'orata, che è il cugino di Lucio.
L'orata.
L'orata. Ok, bene. Perfetto. Okay, ok, quindi visto che avresti fatto, avuto un... No, non hai penalità, perché sennò ti prendi il porco. Cristina?
Sì. Allora. Ma dobbiamo suonare questo?
No, in questo no. Vi chiedo io.
Va bene.
Allora, facciamo...
Già male io.
Personaggi storici. Sì. Tre personaggi storici con la lettera M.
Mamma.
Mamma. Personaggio della tua storia,
mamma,
sì.
Scusa,
sì.
Masini, Mozart. Che è mio marito.
Esatto.
È Mozart.
È bravissima.
Ho vinto?
Bravissima.
Cosa
sì,
ho vinto?
Andrea?
Non geografia, che sono un animale.
Unità di misura con la lettera...
Unità di misura?
Con la lettera U.
Un metro,
un centimetro, un decametro. Grazie Stefano.
Va bene, ok, allora è andata liscia per tutti quanti.
Fantastico.
Facciamo un ultimo giro dove vi dovrete prenotare.
Bene.
E facciamo... Commisso?
No.
Dica tre... Allora, ok. Tre cose con la lettera D. A caso,
mi raccomando,
di Domodossola, prego.
Quelle di Domodossola?
Sì, e senza dare l'indicazione è più difficile, vedi? Non gli hai detto macchine o cose, cioè musica. Dica, commisso, dica.
Difficile.
Poi abbiamo il dromedario.
E?
Stefano, cosa facciamo? Niente, una penalità.
No, una penalità.
Penalità. Allora, passiamo a un altro gioco. Abbiamo delle domande, che adesso, cioè Stefano, dovreste vedere come si è girato verso di me.
Per sbirciare?
Al bar.
Allora,
al bar.
Vi farò delle domande e dovrete rispondere prenotandovi, ma vi darò anche tre possibili risposte.
Ok.
Quindi, a una domanda ci sono tre risposte, una sola di queste risposte è quella corretta.
Ok.
Noi ci prenotiamo quando fai la domanda o quando offri la
domanda? Quando volete. Ah, ok, allora la prima risposta dovrà dare, e chiedo di darla soltanto a Stefano perché si è già prenotato, ed è...
Per caso dopo.
Ecco, se io 5...
Dai, allora azzeriamo le prenotazioni. Okay. Dai, parto con la domanda. Perché il lago Titicaca si chiama così? Perché... Un nobile esploratore lo battezzò in onore del suo gatto e della sua mucca, Titi e Caca. Oppure, risposta B, perché al momento della scoperta gli esploratori spagnoli sorpresero numerosi indigeni nel momento della liberazione corporea. No, fermi. Stefano, venghi. C, perché nella lingua indigena Aymara significa roccia del puma.
La numero 3.
Si è prenotata tre. Cristina. 3, giusto? Risposta esatta. Allora, seconda domanda. Di che cosa aveva paura Napoleone? Dei conigli, dei cucchiai o delle sedie a dondolo? Cristina.
Sedie a dondolo.
Sì.
Convinti tutti e due?
Ho sbagliato.
Sì, è sbagliato. Aveva paura dei conigli perché una volta è stato attaccato dai conigli.
Gli ha mangiato il dito? A un mio amico gli ha mangiato il dito.
Anche a me ha morso per strada.
No,
non
io
so
ho mangiato
cosa
conigli proprio.
Come si difende? Riprenotatevi. Come si difende il cetriolo di mare?
Altrimenti sicuro detto... che vuoi la risposta.
Sì.
Altrimenti detto ancia marina.
Emette un suono simile a un forte rutto per spaventare i nemici, espellendo i propri organi interni o lanciando piccoli cetriolini che deflagrano e esplodono.
No, io non vengo più.
Ma credo che...
Prenotatevi.
Direi che la numero 2, credo.
Quindi Stefano dice che il cetriolo di mare... pelle i propri organi interni?
Credo di sì.
Per forza, hai visto la risposta, perché stai sempre
no,
più
non sto guardando, non ho visto, però insomma,
sì, era, è giusto. Il
di male in mare che esploda.
È giusto. Allora, visto che ha accoppiato, che si è sportuto, il pursuito qua a Stefano. Allora, attenzione. si è messo
provo
le cuffie.
Anch'io, eh.
Nel 1518 in Francia un'intera città fu colpita da un'epidemia di ballo incontrollabile, una tempesta di formaggi volanti dopo un'esplosione in una cantina, certo, o un'epidemia di eritemi infettivo ascellari causata da baguette prodotte con farine contaminate.
Una più improbabile dell'altra, sì, quindi potrebbe essere anche qua la numero due per assurdo.
La numero due?
Per assurdo, ma proprio per assurdo.
Riccardo mi dice la numero uno.
Uno, anch'io.
Uno,
sì,
ecco.
Bravo.
Cos'era la numero uno?
Neanche ricordo.
Un'epidemia di ballo incontrollabile.
Io quella, sì.
Esatto. Bravo Riccardo, brava Cristina. Chiedo a Stefano di avvicinarsi
lui,
al microfono.
È lui il tuo pusher di queste cose.
Potrebbe diventare. Attenzione, perché il fiore Amorphophallus si chiama così? Perché significa pene gigante deforme ed emane un odore di carcassa. Perché il botanico che lo scoprì voleva essere ricordato per le sue doti nascoste. O perché era l'unico nome rimasto libero nel registro dei fiori puzzolenti. Cristina.
La seconda.
Perché botanico scoprì di essere, voleva essere ricordato.
Ma va bene così.
Sarebbe uno.
Quindi,
io ho detto
perché somiglia a un...
Penso che sia la uno.
Sì, significa pene gigante deforme e ma puzza, senti, tremendamente. Quindi raccogliete questo splendido fiore.
La due.
Ma lasciarlo lì nel fiore, no, vero?
No, se no, no, i fiori valgono.
Verso le mie mimose.
Ne sentiamo la mancanza.
Non sono
tutti.
Come, non no. Sono come un,
infatti,
un
l'8 marzo non vanno come la mimosa.
Caterina la Grande morì. Perché ebbe un ictus? Perché al suo compleanno si mangiò 5 torte una dietro l'altra e si ruppe lo stomaco? O perché si arrabbiò così tanto con un servitore che si dimenticò di respirare? Perplessità.
Penso alla 2.
Si è mangiata 5 torte.
Mia mamma sarebbe in grado di farlo senza nessun problema.
Sentiamo la mamma di Stefano.
Anche la mia.
Ecco.
No, ha avuto un ictus, probabilmente perché ha fatto le prime due, le ultime due cose
insieme, in contemporanea.
Allora, Riccardo, abbiamo 3 minuti. Attenzione, qua non sta vincendo nessuno, ma non solo, non si sta...
Non vogliamo partecipare.
Sì,
no.
Cioè, è questo. Allora,
è
proviamo...
una forma di protesta silenziosa.
Sì, però io non cederò a questa forma di protesta silenziosa e andiamo sul vero e falso.
Ostia.
Attenzione, in Giappone esiste una competizione ufficiale di pianto tra neonati, dove vince il neonato che urla più forte. Vero o falso?
Vero.
Andrea?
Sì, vero.
È vero, è vero. Li mettono in braccio degli lottatori di sumo perché pensano che poi questo pianto forte sia, quindi, benaugurante. In Giappone non stanno bene.
No.
No.
No. Il latte di ippopotamo è rosa. Vero o falso? Andrea?
Vero.
Falso.
È vero.
È rosa.
Andrea, qua sta veramente andando.
No, ma vedi, non c'è niente da fare.
Bellissimo lui,
No.
In Australia esiste una gara annuale di salto per canguri domestici. Andrea?
Falso.
Ma hai letto le risposte?
Sto leggendo nel vetro.
Nel vetro? No. Sono circondato. Questa domanda, secondo me, è una domanda che risponderà il porco. Nel senso che...
Ecco,
il ketchup era venduto come medicina nel 1800. Vero o falso? Cristina?
Vero.
Ok, adesso Cristina ci dirà anche perché il ketchup era una medicina nel 1800.
L'avevo sentito da qualche parte, ma non lo saprei spiegare.
È un po' imbarazzante, ma pensavano che curasse indigestione e diarrea.
Ah, ecco, vedi che bene.
Wow, quando le hanno azzeccate. Esatto.
Allora, questa adesso io mi
aspetto. Comunque sui veri e falsi abbiamo indovinato tutti.
Sì, praticamente sì. Praticamente sì, siete molto bravi. Questa vediamo, è l'ultima, poi salutiamo tutti. Se strofini una cipolla sotto i piedi, dopo un po' sentirai il sapore in bocca.
Spero sia falsa, perché sennò domani...
Quindi falso per Stefano?
No, è Stefano che ha fornito la
Stefano
risposta.
Stefano ha detto no, è vera.
È vera?
È vera, perché ci sono nel corpo degli oli essenziali della cipolla che con la circolazione poi arrivano fino
Sai quanti scherzi ci farò la prossima
stasera
tourne?
Fate l'esperimento a casa.
No, allora, metto in valigia un chilo di cipolle la prossima tour che faccio.
No, basta che metti una fetta di prosciutto cotto nella scarpa estiva chiusa di una donna.
Immagine tremenda.
Prova.
Va bene, no, io non lo proverò mai. Ringraziamo, perché siamo arrivati ormai alla fine. Ringrazio Riccardo Righi, ringrazio Stefano Furini, Cristina mi guarda sospettando, che ansia, Cristina Monticoli e Andrea Commisso. Ringrazio a tutti e alla prossima puntata di Capo NB.
Grazie dell'ospitalità.
Ciao, grazie mille.
La trasmissione radiofonica Capo NB è una cagata pazzesca.